Siamo completamente a posto, non sarò più lungo dei miei colleghi, però devo fare almeno 4-5 interventi contemporaneamente. Il tempo sarà uguale però, quindi non temete. Allora, andiamo per ordine. Innanzitutto il tema del convegno la Fondazione Zevi ha offerto, ne dovremmo parlare brevemente. Il mio compito specifico all'interno di questo e parlarvi di questo fascicolo omaggio a Terragni, ristampato per il centenario di Terragni. Vi devo parlare brevemente del rapporto tra questo importante concorso di Lingeri, Cattaneo e Terragni per le 42 all'interno del lavoro di Terragni, e poi devo dare un cenno alla presenza così entusiastica di molti studenti, ormai architetti, che hanno partecipato a questa mostra. E poi devo dire qualcosa su alcuni altri interventi, perché siamo seduti attorno a un tavolo e quando non siamo d'accordo credo che sia giusto dirlo. Allora, andando veloce, prima di tutto il problema dell'euro. Il problema dell'euro è una ferita aperta per gli architetti, in particolare per noi architetti che siamo stati molto vicini a Bruno Zevi, ed è inutile nascondercelo, è inutile andare dietro questo, è inutile nasconderci questo, che è una ferita molto profonda. Perché è una ferita profonda? Perché all'interno della sconfitta del tentativo di adeguamento dell'Italia a una idea di Europa e di internazionalità attraverso cui viaggiavano molti dei progetti che abbiamo visto, è passata la guerra, è passata la tragedia, è passato l'Olocausto, è passato tutte queste cose. Per chi come Zevi vedeva queste cose combinate l'una con l'altra, la sconfitta dell'euro è una sconfitta bruciante, drammatica, odiosa. E noi portiamo questa storia con noi, e ad Achiara la porta, ma non solo ad Achiara, anche molti di noi, anche Alessandro, anch'io, eccetera. Ma dobbiamo anche capire che una cosa è il mondo della cultura degli architetti, della nostra cultura che rivendichiamo, e un'altra cosa è come le città si sviluppano dal punto di vista delle città stesse e dei cittadini. C'è un fenomeno della storia, della vita che va avanti, del riamalgamarsi, del farsi città, degli eventi. In questo stridore, in questa contraddizione, c'è un discorso importante che va fatto da vari punti di vista. Siccome devo fare 7-8 di interventi, su questo mi fermo a questo punto. Veniamo all'altro argomento, alcuni piccoli punti in cui mi trovo non completamente d'accordo con Mariani, in particolare due. Uno, che Pagano, devo dire queste cose perché siamo seduti attorno al tavolo, è giusto che le persone più giovani capiscano che tra di noi ci sono punti di vista diversi, non siamo ognuno chiuso nel nostro mondo e possiamo dire qualunque cosa, il contrario di essa, e gli altri sono, diciamo, completamente immobili. Ecco, sostenere, come dice Mariani, che Pagano si è scagliato contro l'Eur perché non è riuscito a portare a termine il suo progetto del Palazzo dell'Industria, e come dire, mi sembra un'affermazione che vorrei, che rimando a lui, e vorrei avere, diciamo, altre informazioni a riguardo. Io sono veramente perplesso e non mi piace mettere elementi assolutamente certi, come il fatto che evidentemente Pagano ha sempre avuto un interesse fortissimo per i materiali da costruzione, nella triennale del 36 ha fatto mostre su questo, ha sempre collezionato materiali, eccetera. Con il fatto del tutto opinabile che una persona come Pagano si scaglia con la violenza che lui fa dopo essere stato coinvolto, come è stato coinvolto, contro l'euro, perché non gli fanno fare il palazzo dell'industria. Questa mi sembra un'affermazione che io non condivido con le affermazioni che ho. La seconda cosa su cui ho qualche piccolo dubbio, ma questo è soltanto un interrogativo che pongo a Mariani, è questo. I giovani BBPR, che sono ancora più giovani di Pagano, erano veramente molto giovani in quel momento, mi sembra veramente molto bizzarro che siano loro i proponitori dell'E42, quasi sicuramente, ma io sono sicuro. Sì, no, scusate un attimo, io sono quasi sicuro, e Mariani su questo probabilmente mi confermerà, che la figura di Adriano Olivetti non poteva essere completamente estranea a una storia del genere, pensando anche al rapporto che entrambi avevano nel piano della Valle d'Aosta. Comunque questa è una cosa su cui volevo un attimo alcune precisazioni, o comunque io ho alcuni dubbi. Adesso veniamo invece al merito effettivo dell'intervento che intendiamo svolgere oggi. L'aspetto fondamentale, noi dobbiamo parlare di due cose sostanzialmente. Questa era una piccola premessa. Le due cose sono il fascicolo omaggio a Terragni, che è stato ripubblicato nel 2004 su proposta della Fondazione Zevi e a cura dell'editore Mancoso. Si tratta di una copia assolutamente identica all'originale di un fascicolo estremamente importante, di cui adesso vi parlerò molto brevemente, ma con quel minimo, perché vi rendete conto dell'importanza dell'operazione. Il fascicolo, tra l'altro, ho visto, è a disposizione nel bookshop della Fondazione. Della Casa dell'Architettura, c'è qua dietro. Allora, alcuni elementi per inquadrare questo fascicolo. È stato pubblicato nel 1968 e preceduto da un editoriale di Zevi in cui dice delle cose estremamente importanti. La prima che dice che nel 1953 lui aveva già un programma di fare un libro su Terragni, e non solo aveva questo, ma aveva effettivamente un contratto con l'editore Einaudi per redarre questo libro. Di questo contratto Zevi ne parla in una lettera all'Ingeri, che è pubblicata in un volume. E poi dice una cosa molto interessante: l'impresa tuttavia si arrestò perché realizzarla apparve assai più arduo del previsto. Un rapido scandaglio tra le carte dello studio di Como consentì di rintracciare una sorprendente quantità di documenti inediti, ma gli eventi bellici avevano distrutto gli archivi di Pietro Lingeri e di Marcello Nizzoli, Pier Mario Bardi era emigrato in Brasile, i vari partner e collaboratori, dal Federissimo Zuccoli a Piero Bottoni, da Figini e Pollini a Frette dell'Acqua, possedevano un materiale scarso e incompleto. E poi, una seconda ragione, nel 1953 rivedere edifici greniti di simboli fascisti, rileggere i testi ed articoli inneggianti all'epoca mussoliniana, risultava quasi insopportabile. Oggi è invece soltanto fastidioso. Terzo motivo, forse il più valido, in una fase di critica al razionalismo, un volume su Terragni sembrava più doveroso che urgente. Allora passano 15 anni e si pubblica questo fascicolo. È un fascicolo innanzitutto monografico su Terragni e rappresenta effettivamente il primo momento, io qua ve lo posso far vedere in formato PDF, il primo momento in cui si ha un'idea completa e approfondita del lavoro di Terragni. C'erano state una mostra monografica a Como nel 49, di cui la presenza di Le Corbusier è ricordata da tutti, è importante all'inaugurazione, c'era stato un libretto di Labot nella serie Il Balcone, c'erano state alcune anticipazioni del lavoro di Terragni nella pubblicistica internazionale sulla scia di Poninro, che l'aveva riscoperto, ma non c'era in quel momento effettivamente un volume, un'opera che raccontasse sostanzialmente tutto Terragni, e tutto Terragni con una grande attenzione all'impaginazione, alla scelta dei materiali, agli schizzi, eccetera. Una vera opera completa. Quindi questa è la prima operazione e, come sapete, il fascicolo è in contemporanea con un convegno sull'eredità di Terragni che si tiene a Como sempre nel luglio del 68, mentre l'anno successivo sarà pubblicato un nuovo numero dell'Architettura, Cronaca e Storia con gli atti del convegno e molti altri disegni inediti. Io qui devo raccontare un aneddoto, perché l'aneddoto è secondo me molto importante, ha un suo peso nel capire i rapporti tra le persone. Io nell'87 ho cominciato a vivere la mia sindrome terragnana, una vera e propria fase acuta e preoccupante per certi versi, di passione per questo architetto. Ero abbastanza giovane allora e per una serie di vicende che in questo contesto non vale la pena mettersi a raccontare, io cominciai a studiare in particolare le officine del gas e in particolare una ricostruzione pionieristica al computer di queste officine del gas. E a Zevi piacque molto l'articolo e lo pubblicò nell'88. A questo articolo ne seguirono altri. Quindi io andavo in redazione a Via Nomentana, ero abbastanza giovane, a portare questi articoli, a discuterne con le persone della redazione. In particolare devo ricordare Marisa Cerruti, che era l'architettura, e ricordo una sera che Marisa mi disse: ma tu che ti occupi tanto di Terragni, e sai che Renato Pedio ha fatto tantissimo su Terragni, e io, che anche se studiavo e conoscevo, avevo guardato con una molta attenzione al lavoro di Terragni, ho pensato che il libro fosse un libro integralmente di Zevi. Non avevo mai fatto caso a questa dizione che c'è nella pagina 4-5 della rivista: testi e selezioni critiche di Renato Pedio. E secondo me è giusto ricordare Renato Pedio in questa occasione, perché oltre a tutta la redazione che ha lavorato a questo numero, un elemento particolarmente prezioso di questo numero sono proprio queste brevi ma estremamente acute scritture di Renato Pedio sulle opere. Ve ne voglio parlare di alcune proprio in rapporto a quest'opera. Qui vedrete, ho scelto soltanto le immagini, sono circa 200 pagine il fascicolo, e sono 200, come dire, su circa 200 pagine, però potete vedere con quanta cura, ecco, sull'E42, il nostro progetto, praticamente sono queste due pagine dedicate al primo grado, in cui c'è sostanzialmente tutto impaginato in questa maniera molto densa che amava l'architettura Cronaca e Storia, e con questo corpo molto piccolo, ma c'è sostanzialmente tutto impaginato con estrema attenzione. E poi c'è il secondo grado, anch'esso assolutamente completo e assolutamente una fonte di documentazione ineccepibile. Ma veniamo al testo. Vediamo un po', questo è piccolissimo. Scusatemi, vado alla pagina che lo leggo in originale. Perché il testo dice qualcosa di estremamente importante, a mio avviso. Siamo qua. Il legame segreto con la casa del fascio non sta nel protestato perfezionismo della sezione aurea e della proporzionalità, protestato perché nella relazione Terragni, Ligero e Cattaneo parlano più di una volta della sezione aurea, ma in quella serie di polarità: volume, scavo, blocchi, atmosfera, funzione, figura, pieno dell'intervento umano e vuoto di un'intelligenza che non si libra più disperatamente contestativa, ma si cala nel vivo di una coinè e sconfigge la metafora volumetrica, non perché e l'articolo in parti, ma perché cristallizza un brano di ininterrotta serialità. Questo pezzo, su queste poche righe, chi se ne intende è in grado di scrivere molte pagine, perché in questa succinta prosa, evidentemente di chiara matrice letteraria, sono contenuti concetti e parole molto pesanti e molto interessanti. Ve le posso aprire appena un poco, perché il tempo ovviamente è molto poco e non voglio abusare. Diciamo soltanto una cosa, ed è questa. Noi possiamo vedere quest'opera anche all'interno di una ricerca che Terragni compie attraverso tutta la sua opera. È il tema e la ricerca sul telaio struttivo. Ci sono molti modi di attraversare tutta la ricerca di Terragni, tante strade, tanti fili. Possiamo sceglierne uno soltanto in questa occasione e parlare per esempio proprio di questo telaio, che è una parola fondamentale all'interno del gergo di Terragni, ed è una parola che si evolve, cambia, e cambia significato, cambia di accento, cambia funzione, e possiamo attraversare veramente il suo lavoro all'interno di questa parola. È una parola fondamentale per capire Terragni, perché telaio è una parola tettonica innanzitutto, richiama un fatto struttivo, ma è anche una parola che richiama un mondo figurativo, prospettico, il telaio, la cornice. Il telaio consente un ordine gigante, una possibilità di creare una serie di layer, una serie di strati, che è un altro elemento tipico della sua ricerca. Il telaio è una parola che parla dell'astrazione, parla del creare frammenti di visione, riporta quindi a una delle più grandi rapporti con l'arte contemporanea, che è proprio l'idea di frame, no? L'idea cinematografica della sequenza di immagini. Il telaio è anche un elemento funzionale, balcone, portico e copertura. Il telaio naturalmente ha funzioni igieniche protettive. Il telaio è ritmo, misura, modulo. Ebbene, non vi posso fare la classica lecture sul telaio, perché ci vorrebbe un po' di tempo e ve la risparmio, vi rimando ad altre occasioni, quasi tutte sono in linea. Attraverso queste maniere noi possiamo veramente seguire un percorso che parte dalle officine del gas, si muove ovviamente nella casa del fascio, rimbalza ancora nella casa Rustici, che è un telaio gigante, eccetera. Ma veniamo un attimo al nostro a questa citazione di Pedio. Siamo quasi alla fine del percorso terragnano, e guardiamo quest'opera dal punto di vista del telaio adesso, avendo in mente appunto queste altre immagini: il telaio chiaroscurato e asimmetrico della casa del fascio, per esempio, o il telaio che diventa oggetto indipendente nella Villa Bianca. E sentiamo che cosa intuisce in una frase Pedio. Pedio dice: sconfigge la metafora volumetrica non perché l'articolo in parti, ma perché cristallizza un brano di ininterrotta serialità. Che cosa vuol dire? Che quell'edificio che vedete lì combatte il volume, vuole essere disperatamente antivolumetrico e antimassivo, e allo stesso tempo si muove in una figura assolutamente stereometrica. E allo stesso tempo il telaio, che era diventato così tante cose nel passato, qui diventa, si cristallizza in un brano di ininterrotta serialità. Si cristallizza in un brano di ininterrotta serialità. Questo telaio che viene duplicato, triplicato, abusato, gli architetti stessi si rendono, cioè lo sanno, che non serve da nessun punto di vista né strutturale né altro. È proprio questa idea di rompere l'idea della massa attraverso questa, diciamo, ripetizione, forzatura, serialità, ininterrotta serialità. Secondo me in questa frase c'è un segreto molto importante di quest'opera, e quindi la volevo ricollegare al fascicolo, alla squadra che ha fatto quel fascicolo, ovviamente a Bruno Zevi, eccetera. Adesso volevo dire due cose molto brevi per quanto riguarda il finale dell'editoriale di Zevi. Prego? Non è tanto grave, Renato. E allora, che cosa dice Zevi in finale del suo editoriale? Tra cicloni di forze distruttive e nichiliste, minate dall'indifferenza, s'apre ancora una scelta. Questo fascicolo, questo, può servire semplicemente a titolo consolatorio, oppure incitare ad una ripresa delle valenze non utilizzate dell'architettura di Terragni, così densa di ipotesi e feconda di prolungamenti. Ai giovani, agli studenti, dovrebbe indicare come il movimento moderno, con la sua enorme carica contestativa, non sia appannaggio e fregio dei padri e dei fratelli maggiori, ma costituisca un'eredità splendida e tremendamente pesante, tutta da reinvestire. Allora, poche cose. Sapete quanto il rapporto tra Michelangelo e Terragni fosse sentito da Zevi? Questa è una traccia continua di rapporti, ma c'è anche un altro fatto, che Zevi arriva dopo questi 15 anni a scrivere di Terragni dopo le grandi, grandissime, molto importanti manifestazioni del 64 per il cinquecentenario della nascita di, mi sembra di ricordare, sì, di Michelangelo. Perché mi interessa vedere questa mostra? Vi ho messo queste immagini perché quello che vedete sopra è una ricerca che è stata fatta nel centenario della nascita di Terragni, patrocinata dalla Sapienza, dalla Fondazione Terragni e anche in parte dalla Casa dell'Architettura. La mostra che vedete lì, e di cui vedete anche il film di animazione, si basa su un assunto molto semplice, si chiama Terragni Futuro. L'interesse della mostra è il seguente: indagare l'architettura di Terragni molto a fondo, si basa su un corso monografico dedicato a Terragni, e partire da Terragni ripensando a una possibile architettura che non ne scimmiotti assolutamente nessuno degli stili, delle forme, eccetera, ma che la mandi avanti, che la lanci nel futuro. Questo slancio nel futuro avviene attraverso l'information technology, che non è usato come mezzo di rappresentazione, l'abbiamo fatto fin dagli anni Ottanta, ma bensì come propellente, come elemento dialettico per far andare oltre questo messaggio architettonico. Quindi quelli che vedete sono una serie di progetti fatti dagli studenti in questa occasione e sono stati montati in una serie di pannelli che rappresentano le loro opere, e mentre il pannello grande rappresenta il progetto di allestimento che si sarebbe dovuto svolgere in questa Casa dell'Architettura. Allora, con questo credo che il mio tempo sia forse anche abbondantemente passato. Io ringrazio Ada Chiara per aver organizzato questo e la Casa dell'Architettura per aver ospitato tutto. Grazie.